Forse arriverà qualcuno nel frattempo. Vi invito a aprire le vostre Bibbie in Filippesi 2. E oggi vogliamo... Marina, puoi chiamare le ragazze? E vorrei leggere i versetti che abbiamo oggi da trattare. Filippesi 2, dal 14 fino al 18. Avete le vostre Bibbie. Intanto comincio a leggere. Se no mi perdo. Filippesi 2, 14 in avanti. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Questa sera vogliamo prendere questi bei versetti e vogliamo affrontarli facendoci come prima cosa questa domanda. Per cosa ci distinguiamo? Per cosa ci distinguiamo? Che cosa ci distingue dalle persone intorno a noi? Questa settimana sentivo di un ragazzo che aveva grandi ambizioni lavorative. E questo ragazzo stava frequentando una scuola aziendale per diventare un uomo d'affari, aprire la sua azienda e tutto il resto, e per un breve tempo ha dovuto lavorare in un ufficio come segretario, diciamo come un ponte per quello che era il suo futuro. E tutti nell'ufficio avevano dei soprannomi, qualche caratteristica per cui era conosciuto. Forse anche voi nel vostro ambiente lavorativo avete questa stessa usanza. Uno era conosciuto come il ritardatario, un altro era il perfezionista, e così ognuno aveva il suo, diciamo, segno caratteristico. Lui disse: io non voglio essere il niente, non sono qui a lungo termine, non voglio che mi si contraddistingua per nessuna cosa, perché questo significherebbe che ho messo giù le radici qui, e questo non lo voglio. Poi a un certo punto questo ragazzo fece scaturire un fuoco per una sua negligenza, e a quel punto è stato conosciuto per il resto del suo tempo lì come il ragazzo del fuoco. Questo era quello per cui si distingueva, quello che era ricordato. Per cosa ci distinguiamo noi? Questi versetti qui sono una sezione molto poetica che dice che il credente deve spuntare, deve spiccare dalla mischia. Guardate il versetto 15, che sarà un po' il pensiero che raccoglierà tutto quello che vogliamo dire. Vediamo vedere volare le facoltà di Paolo poetiche quando dice queste parole: perché siate irreprensibili, integri, in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Il credente è chiamato a distinguersi, ad essere come una luce in mezzo ad un mondo buio. E vogliamo lasciarci ispirare da questa bellissima immagine, i figli di Dio chiamati a splendere in mezzo al buio. E vogliamo considerare tre segni per cui il credente si deve contraddistinguere in mezzo alla corruzione e alla perversità. Deve avere un carattere splendente, deve essere contraddistinto per tenere alta la parola della vita, e poi deve essere contraddistinto per la sua prontezza al sacrificio gioioso per Cristo. Per queste tre cose vogliamo essere contraddistinti. Il credente deve spuntare in mezzo alla corruzione e alla perversità. Qualche tempo fa parlavo con Whitmer, alcuni di voi vi ricordate, quando ha insegnato da noi un po' di tempo fa, e parlavamo del fatto che viviamo davvero in una generazione incredibilmente perversa. poco fa, non so se avete seguito la storia, si è celebrato il giorno della visibilità transgender. Qualche giorno sul calendario che il lobby transgender ha proposto, e un politico è salito sul palco pubblico col messaggio: fratelli e sorelle transgender, vi vediamo e vi affermiamo, siete nel vostro transgenderismo immagine di Dio. Che perversione! Immagine di Dio. Che sfacciatezza dire che l'immagine di Dio è riflessa nella mutilazione dei corpi che Dio ha dato ad ognuno. Certo, ogni essere umano porta l'immagine di Dio, ma non è la corruzione, la perversione, la mutilazione del corpo in cui viene dimostrata, anche, anzi, una perversione dell'immagine di Dio. E io e Whitmer parlavamo del fatto che oggi i cristiani, è vero che siamo meno di prima, abbiamo meno influenza di prima, ma siamo per questo proprio nella posizione di spiccare più di prima. I valori cristiani non sono più accettati. Nel nostro mondo lavorativo sicuramente ci troviamo sempre di più a promuovere valori tradizionali e ci troviamo come l'unica voce che crede a queste cose. E Paolo dice che noi siamo chiamati a spiccare. E quanto più è buio il mondo intorno a noi, più il vero credente spunterà come astro, un astro, come una stella nel mondo buio. Così vediamo queste tre caratteristiche che l'Apostolo Paolo menziona. Prima di tutto, il credente si deve contraddistinguere, deve spiccare per il suo carattere splendente. Il carattere, cos'è il carattere? Il carattere è la fibra morale di una persona, il tessuto morale di una persona. Il bene che la persona porta in sé è il suo carattere. Una persona forse ci aiuta a capire un po' l'idea di un carattere splendente quando dice questo riguardo. Gesù dice: quando vedi qualche caratteristica dolce di Cristo nella parola, devi chiedere la grazia data dallo Spirito Santo per rifletterlo tra gli uomini. Gli Evangeli sono pieni della manifestazione del carattere di Gesù, e quando vediamo qualche carattere di Cristo dobbiamo pregare che Dio ci dia la grazia per rifletterlo tra gli uomini. E qua vogliamo menzionare quattro caratteristiche o quattro segni che devono far parte del nostro carattere: due orizzontali, due personali. Due orizzontali, cioè nelle nostre relazioni, nel nostro rapporto con altri. Paolo menziona che dobbiamo agire senza mormorie, senza dispute. Questi sono caratteri che ci devono contraddistinguere. Ricordiamo che la chiesa di Filippi è una chiesa in cui non tutto è rose e fiori. E l'epistola della gioia, quante volte viene ripetuta questa chiamata alla gioia, ma è anche un'epistola che potremmo caratterizzare come l'epistola della risoluzione di conflitti tra persone. In capitolo 4 due di queste persone vengono menzionate, Evodia e Sintiche. Paolo dice che devono essere incoraggiate ad andare d'accordo tra di loro, ma anche capitolo 2, versetti dall'1 al 3, quando leggiamo le parole: non fate nulla per spirito di parte, per vanagloria, ma bisogna stimarsi superiori gli uni agli altri, ci fa capire che c'erano dei problemi tra le persone. E Paolo dice, in questo contesto, che dobbiamo essere contraddistinti dal fatto che noi, a differenza delle altre persone, non mormoriamo. Questa è la prima cosa che ci deve contraddistinguere. Non siamo delle persone che cerchiamo le occasioni per sventolare la nostra disapprovazione, e non siamo persone che entriamo in dispute innecessarie. Quanto è attuale questa parola, non è vero? Queste cose sono all'ordine del giorno. Quando pensiamo a la nostra società, potrebbe essere veramente caratterizzata per il fatto che si disputa per ogni singola cosa. Non c'è una sola cosa per cui una persona non sia da una parte e l'altro dall'altro. E Paolo dice che non dobbiamo essere persone caratterizzate dal mormorio o dalla disputa. E chiediamoci, sono una persona che mormora? O sono il tipo di persona che subito spengo le voci di mormorii, siano miei e degli altri? Sono una persona che mormora? Sono una persona che entra facilmente in dispute? Facilmente trovo l'occasione per mettermi contro qualsiasi posizione, qualsiasi opinione che viene presentato? Questo non è quello che ci deve distinguere. Due caratteristiche orizzontali e poi due, possiamo, se vogliamo, caratterizzarli come personali. Paolo dice, fate ogni cosa senza mormorie e disputa, perché siate irreprensibili e integri. Paolo dice che coltivare un carattere che non mormora e non entra in dispute farà di noi persone irreprensibili e integri. Problema dei filippesi qual era? Stavano mormorando, stavano entrando in dispute. E Paolo dice, non sono pecche caratteriali da minimizzare. Non sono cose che possiamo illuderci pensando, io ho un carattere irreprensibile, integro, mentre allo stesso tempo sto dando spazio al mormorio e allo spirito di disputa nella mia vita. Se sono un credente, posso avere tante caratteristiche positive, tanti segni positivi di grazia, ma se do corda al mormorio e alla disputa, non sono irreprensibile e non sono integro. Non sono integro. L'idea di integrità mi fa venire in mente un muro. Abbiamo qualcuno in mezzo a noi che ha lavorato in muratura e altri ci siamo cercato di impegnare a modo nostro. Immaginiamo un muro che è tutto di cemento, ma c'è una piccola parte che è di paglia mischiato col cemento. E tutto sembra abbastanza solido, abbastanza forte, ma poi c'è quella piccola parte che è veramente poco solido. Non è un muro integro. Che possiamo dire? Sicuramente tutti noi vogliamo che non ci sia paglia mischiato con un carattere solido. Vogliamo essere integri, vogliamo essere di una pasta sola, vogliamo riflettere la grazia di Dio nelle nostre vite. È interessante qua la parola perché siate irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo. Ora questa frase ci potrebbe far pensare che Paolo sta insegnando qui la salvezza per le opere. Se ci adoperiamo in certe attività, allora saremo figli di Dio, come se fosse una condizione da raggiungere. Ma questo ovviamente non è quello che Paolo sta dicendo. La chiamata alla santificazione, alla crescita morale nel Nuovo Testamento è sempre essere ciò che già siamo. Essere, in pratica, siamo figli di Dio, ora dobbiamo esserlo. Sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, ora siilo veramente, dimostralo. Ci viene in mente quando Gesù ci chiama luce, dice noi siamo la luce. È una condizione già presente, e la chiamata è a esserlo in pratica. Così la prima cosa che vediamo è la chiamata a avere un carattere splendente. Numero due, cos'altro deve far parte della nostra vita per poter essere degli astri che risplendono in un mondo buio? Versetto 16, tenendo alta la parola della vita. Tenendo in alta la parola della vita. In aggiunta a coltivare un carattere splendente, qui c'è la chiamata a tenere alta la parola della vita. Anche questo è molto poetico. Paolo si fa trasportare di tutte queste metafore, queste belle immagini. E cosa vedi quando ti vengono suggerite queste parole? Io vedo un uomo nell'occhio della mia mente, in piedi, in mezzo alla piazza, e tutti intorno stanno correndo verso le loro destinazioni e distruzione, ma quell'uomo, quella donna, forse solo in mezzo alla piazza, forse l'unica voce che grida nel deserto, con la Bibbia in mano, dice la vita è qui, la vita è qui. Però possiamo anche portare questa immagine nel nostro quotidiano. Prima di tutto possiamo applicarla alla nostra vita di chiesa. La nostra vita di chiesa deve avere questo che lo caratterizza. Dal pulpito, la parola della vita viene messa in alto. Nelle nostre riunioni, la parola della vita viene messa in alto, viene onorato. Nelle nostre conversazioni, teniamo alta la parola. Citiamo dei versetti. Mettiamo le nostre vite in linea con la parola di Dio. Lo onoriamo, lo prendiamo sul serio. E poi come teniamo in alto la parola di vita nelle nostre vite? Ubbidendola. Dimostrando il fatto che per quanto le persone possano avere delle idee sulla parola, possono forse pensare che è retrograda o che è soffocante o una camicia di forza, noi dimostriamo che le nostre vite hanno significato a ragione della parola della vita. Mi è venuto in mente un po' di versetti che forse possono aiutare a cambiare un po' la nostra mentalità riguardo il nostro approccio alla vita, alla Bibbia. E, stavo leggendo il libro di Deuteronomio. E Deuteronomio è considerato un libro molto rigido, molto legalista. Un sacco di regole, un sacco di leggi. Ma quello che ci aiuta a capire il libro di Deuteronomio è che vivere secondo ciò che Dio dice è ciò che è meglio per noi, è la nostra vita. È nel nostro pieno interesse osservare la parola di Dio. Guardate alcuni versetti, Deuteronomio 4:40. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché, guarda che frase, siate felici. E tu e i tuoi figli dopo di te. Noi tante volte abbiamo l'idea contraria. Pensiamo che la parola di Dio, le leggi, le istruzioni, i consigli siano soffocanti. Qua Mosè dice affinché siate felici. Deuteronomio 5:29. Oh, che avessero sempre un simile cuore da temermi e da osservare tutti i miei comandamenti, affinché venga loro del bene a loro e ai loro figli. Vedete che veramente è una parola di vita quella che abbiamo. Deuteronomio 32:47. Poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso passando il Giordano. Crediamo veramente che la vita è contenuta in questa parola? Questo è quello che deve caratterizzarci. Tenendo alta la parola della vita, inizia credendo veramente che essa contiene la vita e che è il miglior modo di vivere. Terza cosa che ci deve contraddistinguere è che viviamo vite pronti al sacrificio gioioso per Cristo. Soprattutto il versetto 17, vengo offerto in libazione sul servizio della vostra fede, ne gioisco. Un attimino, una riflessione sulla frase prima. Paolo dice: in modo che nel giorno di Cristo possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Interessante questo modo di motivare dall'apostolo Paolo. Li motiva a vivere come astri affinché lui abbia un vanto nel giorno in cui Cristo tornerà. Forse ci sembra strano. Paolo li motiva dicendo: rendetemi orgoglioso di voi. Forse sono parole che ci farebbero pensare che c'è troppo dell'uomo in questo modo di parlare. Paolo, ma davvero vuoi poter vantarti? Come vuoi poter vantarti? Noi non possiamo vantarci di nulla. Beh, la riflessione che possiamo fare riguardo questo concetto è che ciò che rende una motivazione peccaminosa non è il voler raggiungere un obiettivo. Quello non è quello che rende una motivazione peccaminosa. Paolo aveva un obiettivo. Noi dobbiamo avere degli obiettivi. Ciò che rende sbagliato una motivazione non è voler raggiungere un obiettivo, è volerla raggiungere in modo autonomo, senza Dio, senza la grazia che Lui provvede a noi. La Bibbia non è mai contraria allo sforzo, la Bibbia è contraria all'idea del merito, che qualcosa sorge dalla mia propria capacità. Però l'ultima caratteristica che farà sì che noi splendiamo in un mondo buio e che siamo pronti al sacrificio gioioso per Cristo. Paolo si presenta come esempio, chiama ai Corinzi a splendere, si propone come esempio di uno che è pronto a splendere, costi quello che costi. Paolo dice: vorrei arrivare al giorno di Cristo in vita per poter vantarmi di voi, ma anche se non avviene, anche se vengo riversato come una libazione, cioè se muoio prima, se la mia vita è un sacrificio sull'altare in servizio della vostra fede, anche in questo io gioirò. Però l'idea di Paolo è che voglio risplendere anche se mi costa tutto. Sono forte queste tre immagini, ma quella che forse veramente ci colpisce è l'idea della libazione. Libazione era qualcosa che era comune, conosciuto per le persone del tempo, per noi un po' meno, però l'immagine è un rituale familiare in cui, dove si metteva l'animale sacrificale sull'altare e poi il sacerdote prendeva il vino, o a volte l'acqua, il miele, e lo versava sul sacrificio o per terra. E l'idea è quella di essere riversati, svuotati, come il bicchiere che viene svuotato da tutto ciò che aveva dentro. Così Paolo presenta la sua vita e presenta anche la nostra. Ma questo non lo vede come motivo di depressione, ma lo fa gioire, lo fa rallegrare. E questo punto è così facile da dimenticare, ma ogni sacrificio che facciamo ha lo scopo di acquistare una gioia maggiore. È contro logica, è contro il nostro concetto di come funzionano le cose, ma basta guardare il mondo dei ricchi e della celebrità per vedere che la felicità non è nel gonfiare l'ego, nel seguire quello che il nostro desiderio ci propone. La gioia sta proprio nel contrario, nel sacrificio, nello svuotamento. E quando ci adoperiamo per sacrificarci è quando è la stessa cosa che adoperarci per la nostra più grande gioia. È uno dei grandi paradossi del cristianesimo, uno dei segreti più preziosi, che c'è una gioia nella sofferenza. Puritano, visse in prigione, disse: Cristo riserva il miglior vino nella cella, nella prigione. Solzhenitsyn, prigioniere nell'Unione Sovietica, dopo che era stato liberato, guardò indietro gli anni in cui era in prigione e dico: riguardo quegli anni ti benedico, prigione. Ho servito lì dentro, ho nutrito la mia anima lì dentro. E dice senza esitare: ti benedico, prigione, per essere stato nella mia vita. Così la chiamata, carissimi, è quella di splendere come astri nel mondo, coltivando un carattere splendente, tenendo alta la parola della vita e sacrificando in un modo gioioso per Cristo. Bene, ho finito. Grazie dell'attenzione. Adesso diamo passo ai gruppi.